Questa mattina quello che vedremo insieme sarà una panoramica del libro di Romani. Vedremo come Paolo ha scritto ai Romani, possiamo anche pensare al motivo, al proposito per il quale lui ha scritto la lettera ai Romani. L'intento di fare questo studio è che noi possiamo comprendere in modo generale perché Paolo ha scritto ai Romani, perché i Romani avevano bisogno di che Paolo scrivesse a loro una lettera e capire le circostanze che hanno portato a che Paolo scrivesse quella lettera. Quando noi pensiamo alle epistole nel Nuovo Testamento, qualcosa che dobbiamo considerare è che sono lettere circostanziali, cioè in altre parole c'era una circostanza, una situazione, un problema per il quale Dio portava a uomini a scrivere proprio le sue parole affinché le chiese o singoli individui, pensando a Timoteo, a Tito, potessero ricevere istruzione, direzione e comprensione di verità che avrebbero aiutato in quel momento a quelle persone. Perciò, ecco, quando noi ci approcciamo alla scrittura considerando le epistole, sono lettere che sono state scritte in un momento determinato della storia affinché Dio potesse rivelare la sua verità in determinate circostanze. E quando noi pensiamo alla lettera dei Romani, ovviamente consideriamo che è stata una lettera scritta da Paolo, e vi voglio dare un quadro generale ancora più grande considerando la lettera dei Romani all'interno dei 66 libri che Paolo, che Dio ha rivelato. Possiamo dire, pensate, Paolo ha scritto 13 epistole, queste 13 epistole all'interno di tutta la rivelazione è circa il 5% di tutta la rivelazione di Dio. Perché sto dicendo questo? Perché quando noi consideriamo la lettera di Paolo ai Romani, stiamo parlando di una percentuale molto piccola all'interno dei 66 libri, cioè della totale rivelazione di Dio. E perché dico questo? Perché Paolo ha scritto il libro dei Romani sospinto da Dio, e Dio, ciò che ha rivelato nel libro dei Romani si collega ai 66 libri che lui, ai 65 libri che lui ha anche rivelato. Quindi questo ci fa capire che perché noi possiamo comprendere un singolo libro o una singola epistola anche del Nuovo Testamento, quanto è importante avere la comprensione globale di tutta la scrittura. E quindi ciò che noi leggiamo in Romani, che per noi ovviamente la nostra lettura può essere principalmente nelle epistole di Paolo ai suoi destinatari, pensiamo che quella è una minima percentuale. E perciò vogliamo capire la lettera anche nell'insieme di libri che Dio ha rivelato, affinché quello possa essere ancora più profonda, più profondo l'intento per cui Paolo ha scritto ai Romani. E questa lettera Paolo l'ha scritta nel 57 d.C., come imperatore c'era Nerone, ancora lui non era arrivato al suo momento in cui proprio lui è andato, possiamo dire, a diventare despota e a fare tante cose anche verso la Chiesa. Quindi un momento in cui a Roma c'era una certa tranquillità, possiamo dire, anche se comunque c'era sempre una persecuzione, perché nel momento in cui tu dichiaravi che Gesù Cristo era il Signore, questo andava in contrapposizione a ciò che la religione romana, possiamo dire, incoraggiava ai Romani e a ogni persona che abitava in una provincia che era sotto il dominio dei Romani, perché si dovevano, possiamo dire, dare tributi al Cesare. Perciò o era Cesare che veniva chiamato Signore, come abbiamo anche ascoltato da poco, Signore, Salvatore. E quindi se tu dicevi il Salvatore, il mio Signore, non è Cesare, ma è Gesù Cristo, questo avrebbe potuto creare delle implicazioni nei tuoi confronti. E quindi Paolo ha scritto nel 57 d.C. Qualcosa che possiamo dire è che Paolo ha scritto a loro perché, andate in Romani capitolo 1 versetto 5, Perché Paolo aveva una responsabilità verso ogni chiesa formata da gentili. Infatti, guardate il versetto 5, dice che Paolo ha ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. Quindi Paolo aveva questo compito. Lui era stato chiamato, guardate il versetto 1, lui era uno schiavo di Gesù Cristo, la parola servo nell'originale è schiavo, cioè schiavo di Gesù Cristo, chiamato a essere apostolo, cioè uno inviato da Gesù Cristo, messo da parte per che cosa? Per il Vangelo di Dio. E poi al versetto 5 lui dirà che ha ricevuto grazia e questo mandato affinché attraverso di lui si ottenga l'obbedienza della fede fra tutti gli stranieri. Non sta parlando ai giudei Paolo. Noi sappiamo questo quando leggiamo il Nuovo Testamento, che Pietro è colui che era indirizzato verso i giudei principalmente e poi Paolo verso i gentili. Sappiamo anche che Pietro ha evangelizzato il primo gentile, Cornelio, e lui venne alla fede insieme a tutta la sua famiglia, ma principalmente Paolo fu salvato e messo da parte affinché lui andasse a fondare chiese. Quindi Paolo è la persona che scrive a loro perché lui ha una responsabilità verso i Romani. Anche versetto 1, versetto 13 del capitolo 1, guardate come dice lui: non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come, ecco il ministero di Paolo, fra le altre nazioni. Quindi ciò che lui sta facendo verso i Romani lo ha già fatto verso altre chiese che lui ha fondato. Se noi possiamo anche vedere versetto 13 del capitolo 11, capitolo 11, versetto 13, dirà: parlo a voi stranieri in quanto sono apostolo degli stranieri e faccio onore al mio ministero. E poi lui aveva questa speranza che mentre lui avrebbe compiuto questo ministero verso gentili, in qualche maniera, versetto 13, lui sperava di provocare la gelosia di quelli del mio sangue, cioè dei giudei, e di salvarne alcuni. Però il ministero principale di Paolo qual era? Proprio quello di sorvegliare sulle chiese gentili. Quindi pensate, nel momento in cui Paolo scrive ai Romani, lui scrive con l'autorità che gli è stata data da Gesù Cristo, e scrive per conto di Gesù Cristo, e ciò che lui sta scrivendo viene dato da un apostolo, da uno mandato da Gesù Cristo, e la Chiesa quando riceve la lettera deve ascoltare. Lui è l'apostolo dei gentili. Ma anche, guardate capitolo 15, versetto 15, lui dice di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri. Lui dirà: ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri. Quindi Paolo riconosceva la sua autorità o anche il suo ministero. In questo caso lui scrive ai Romani per quale motivo? Perché c'è qualcosa che lui, essendo apostolo di Gesù Cristo, deve indirizzare all'interno di quella chiesa. Possiamo dare anche un po' di contesto. Paolo ha il desiderio di andare a Roma, quindi vuole anche trovarli di presenza. Potete vedere capitolo 1 versetto 8, parlerà dei Romani in un modo in cui la loro fede viene divulgata in tutto il mondo. Poi dirà, versetto 9, Dio che servo nel mio spirito annunziando il Vangelo del figlio suo mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, di che cosa? Chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. E poi dirà anche, infatti desidero, guardate, vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati. O meglio, quando sarò presente, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi e io. E poi dirà il versetto 13, non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora me ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche tra di voi come fra le altre nazioni. Perciò Paolo scrive a loro dalla distanza, ma ha nel suo cuore questo desiderio di andare a trovare i Romani, perché è una chiesa gentile di cui lui ha un'autorità, una responsabilità, e lui non solo vuole scriverli, ma vuole andare anche a trovarli. Anche al capitolo 15, guardate lì al versetto 22 e 23, dirà, per questa ragione appunto sono stato tante volte impedito di venire da voi, ma ora, questo è molto importante, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un grande desiderio di venire da voi, Paolo continuerà a parlare. Ma pensate, Paolo ha finito tutto ciò che doveva fare nell'Asia, nella Caia, nella Macedonia, dove c'erano le chiese di Tessalonicesi, dei Filippesi, dei Corinzi, degli Efesini. Ogni città importante, uscendo da Gerusalemme, dalla Palestina, all'intorno era già stata fondata una chiesa, e Paolo dice, ho fatto tutto ciò che dovevo fare, ora voglio spandere di più la parola in altre regioni. Questo è ciò che lui scrive qui, non avendo più campo d'azione in queste regioni, voglio andare oltre queste chiese, questi luoghi. E quindi lui vuole portare il Vangelo in altre zone. Il lavoro è stato completato, Paolo è pronto per raggiungere altre destinazioni. E guardate il capitolo 15, versetto 24, proseguendo quello che Paolo diceva, dirà, quando andrò in Spagna, spero passando di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Perciò Paolo in questo momento ha questo pensiero, dice, qua ho finito il mio lavoro, voglio andare a trovare i Romani che sono sotto la mia responsabilità, e una volta che sarò da loro voglio appoggiarmi a Roma per andare in altre regioni, per raggiungere anche la Spagna. Ovviamente noi non sappiamo dal Nuovo Testamento che se Paolo è arrivato in Spagna, ma quello che sì sappiamo è che lui aveva questo desiderio di raggiungere altri luoghi dove presentare il Vangelo. Per quale motivo? Perché il luogo o i luoghi dove lui aveva già fatto il ministero era stato un'opera completata. E guardate, lui scrive in modo specifico ai Romani il suo itinerario, possiamo dire. Capitolo 15, versetto 24. Dopo di aver detto che vuole andare a trovarli, dice, quando andrò in Spagna, versetto 25, per ora vado a Gerusalemme. Per quale motivo? Per portare la colletta che aveva fatto per i santi di Gerusalemme. E versetto 28 dice, quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. Quindi qua vediamo l'idea di Paolo, lui vuole andare da dove si trova a Gerusalemme per portare la colletta, poi andrà a Roma per poi raggiungere Spagna. E Paolo è in questo suo itinerario, è preoccupato del fatto che lui deve andare a Gerusalemme a portare questa colletta, perché lui lo dirà al versetto 30 del capitolo 15, guardate. Dice, ora fratelli vi esorto per il nome, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore? Perché? Perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme a voi. Ed è molto interessante vedere che Paolo chiede tre cose qui: essere liberato dagli increduli della Giudea, che il servizio che lui farà verso i santi a Gerusalemme sia gradito a loro, e una terza cosa, che lui possa andare dai Romani. Atti 21:10, andate lì, perché vediamo un aspetto molto importante di questa richiesta di preghiera di Paolo ai Romani. Paolo ha chiesto queste tre cose, e mentre Paolo sta andando verso Gerusalemme, appare un profeta di nome Agabo. Versetto 11 dice Luca: egli venne da noi, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo con questa cintura, a cui questa cintura appartiene, e lo consegneranno nelle mani dei pagani. E Luca dice che quando udimmo queste cose, versetto 12, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ma guardate Paolo, dice, Paolo allora rispose: che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Ecco l'umanità di Paolo. Lui sapeva che avrebbe dovuto soffrire, però poi dice questo: sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegniamo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. E Paolo è preoccupato e lo esprime ai Romani dicendo: sono preoccupato di andare, pregate per me. E sappiamo, lui arriverà a Gerusalemme, andrà al Tempio, ci saranno dei giudei che conoscevano Paolo da tutti i suoi viaggi missionari, diranno che Paolo sta ovviamente andando contro la legge, e questo porterà a che si sollevi un attacco verso Paolo. Paolo verrà detenuto dai Romani, lo vorranno flagellare, ma essendo un cittadino romano questo non era possibile, perciò si fermeranno. Ad ogni modo, Paolo da quel momento in poi verrà arrestato per 2 anni, e poi dopo 2 anni verrà portato a Roma, dove lui sarà imprigionato agli arresti domiciliari per 2 anni. Ma una cosa importante: Paolo aveva chiesto che cosa ai Romani? Pregate per me affinché io possa essere liberato dai giudei a Gerusalemme, pregate per me perché la mia colletta sia gradita ai santi a Gerusalemme, e pregate per me affinché io possa raggiungervi. Ora, da quello che vediamo nella lettera ai Romani, questa è la richiesta di Paolo. Paolo ha risposto a quella risposta, ma ascoltate bene, ha risposto a quella preghiera, ma come ha risposto? Non come Paolo si aspettava, ma come era il piano di Dio. Paolo arriverà a Roma come? Arrestato. Se la volontà di Paolo era arrivare prendendo una nave, andando dai Romani senza nessuna difficoltà, Dio provvidenzialmente, secondo il suo piano, ha voluto che cosa? Che lui fosse arrestato e che arrivasse a Roma in altre circostanze. Questo ci fa capire o riflettere su che cosa? Che tante volte i nostri desideri possono essere conformi al volere di Dio, ma il modo in cui li compiremo non saranno conformi a ciò che noi pensiamo che debba essere fatto o come debba essere fatto. Dio ha voluto che Paolo testimoniasse a Gerusalemme. Lui ha testimoniato dinanzi al Sinedrio e lo ha fatto perché era stato arrestato. Era la volontà del Signore che Paolo testimoniasse a Gerusalemme, glielo dice il Signore. E pensate, affinché lui potesse testimoniare al Sinedrio e ai giudei, lo ha fatto quando lui era stato arrestato, altrimenti non sarebbe stato possibile. Perciò possiamo dire, tante volte Dio opererà nella nostra vita totalmente diverso alle nostre aspettative. e la preghiera dei Romani si è adempiuta, ma in un modo che forse per Paolo non sarebbe quello che lui avrebbe scelto. Però è bello anche vedere la risposta di Paolo, che quando sa che verrà arrestato, lui dirà: non fatemi piangere il cuore, quello dimostra la sua umanità, dicendomi: anche per me forse questo è difficile, però sappiate una cosa. Che cosa? Come ha detto? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E Paolo andrà a trovare questi romani, ma in altre circostanze. Questi romani sono stranieri, come abbiamo visto dalla lettera. Paolo sta facendo il ministero verso di loro. Ma una cosa particolare di questa lettera qual è? Che all'interno della, all'interno della chiesa di Roma ci sono anche giudei. Giudei che ovviamente sono all'interno della chiesa. E possiamo dire che Paolo scrive per risolvere un problema che si stava creando sia tra gli stranieri e tra i giudei. Guardate il capitolo 2, versetto 17 di Romani. Romani 2, 17. Dice: ora se tu ti chiami giudeo. Guardate Romani 4, 1. Che diremo dunque? Che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne. Vedete, Paolo sta parlando a giudei. Romani 6, 14. Dirà: infatti il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge. Sta parlando a persone che conoscevano la legge, ma sotto la grazia. Quindi ci sono giudei anche all'interno della chiesa di Roma. Capitolo 7, versetto 1. O ignoriate forse, fratelli, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Di nuovo, sta parlando a giudei. Quindi abbiamo giudei stranieri in questa chiesa. Paolo vuole andare a trovarli, gli scrive una lettera perché lui vuole indirizzare delle problematiche all'interno della chiesa. E quale sarebbe il problema che c'è all'interno di questa chiesa? Da una parte giudei, dall'altra parte stranieri. E diciamo: ok, cosa significa questo? Gli stranieri, essendo nella maggioranza all'interno di queste chiese a Roma, perché è una lettera che Paolo scrive a credenti, non direttamente alla chiesa a Roma, possiamo dire, cosa succede? Ci sono degli stranieri o dei gentili che stanno essendo numericamente più grandi che i giudei, cioè il numero di gentili è più grande di quello dei giudei all'interno delle chiese. C'è un vanto da parte loro: noi adesso veniamo nella chiesa e siamo più di giudei. Ma i giudei a sua volta che cosa avevano? Avevano quel zelo di dire: voi siete stranieri, noi siamo discendenza di Abramo. E questo avrebbe creato una certa tensione tra di loro, che Paolo vuole indirizzare. Guardate il capitolo 15, versetto 5. Che qua vediamo quello che abbiamo appena detto. Se ci sono giudei e gentili, Paolo dice a loro: il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda, che cosa? Di aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Paolo vuole che questi credenti stiano insieme. Sei giudeo, sei gentile, siete giustificati, dichiarati giusti in Gesù Cristo, non c'è distinzione tra di voi, dovete camminare insieme. Questa è una lettera che deve esortare ai credenti di Roma, di cui forse formavano tante chiese a Roma, perché anche ai saluti Paolo dice: salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro, facendo riferimento a Aquila e Priscilla. Quindi Paolo sta scrivendo a questo gruppo di credenti e lui vuole che giudei e gentili vivano la Chiesa in un modo unito, perché non c'è distinzione tra di loro. Non c'è distinzione perché entrambi sono stati dichiarati giusti per fede nel Figlio di Dio. Quindi pensate, la nostra unione non è basata su null'altro se non sul fatto che tu sia stato perdonato in Gesù Cristo. Questo è il motivo principale per il quale tu sei unito a tuo fratello e a tua sorella. Non c'è altro. Se tu vuoi mantenere l'unità, se tu vuoi rafforzare l'unità, sempre quella verità. Quanto tu ami Cristo, quanto conosci Cristo, quanto vivi Cristo, questo genera che cosa? Unità all'interno della Chiesa locale. Infatti, pensate, Paolo ha scritto questa lettera da Corinto dopo che lui ha dovuto indirizzare la Chiesa di Corinto a mantenere l'unità. Se vi ricordate, Paolo dirà ai Corinzi: qualcuno di voi dice io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo, alcuni dico sono di Cristo, alcuni possiamo dire erano nella direzione giusta, o forse loro stessi nel modo di dire io sono di Cristo, era un vanto per dire voi non state capendo ciò che state dicendo, che siete seguite uomini. E in quel caso Paolo stesso le dice dovete avere un medesimo pensiero. Perciò pensate all'importanza dell'unità della Chiesa. Paolo scrive ai Romani sapendo ciò che è successo a Corinto e sta vedendo questa loro separazione tra giudei e gentili, e lui scrive affinché loro possano riflettere su che cosa? Romani 3:23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati mediante la fede che è in Cristo Gesù, perché Dio lo ha stabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Quindi Paolo non vuole che tra questi credenti ci sia una divisione o una separazione, perché non stanno vedendo Gesù Cristo. Domanda per noi: su quale verità baso o appoggia la mia convinzione per mantenere l'unità della Chiesa? Forse devo fare tante cose per la Chiesa. Forse mi devo dare per la Chiesa affinché questo contribuisca all'unità. È un aspetto secondario quello. L'aspetto principale è che noi individualmente possiamo amare Cristo, conoscere Cristo, sottometterci alla sua volontà affinché quella verità in Cristo crei l'unità della Chiesa. Efesini 4. Paolo che cosa dice? Che Gesù Cristo ha dato alla Chiesa pastori, dottori, evangelisti per il perfezionamento dei santi affinché non siate più svalutati, affinché, possiamo dire in altre parole, quando la scrittura porta tutti a vedere chi è Gesù Cristo, la unione si crea lì in Cristo e questo produce crescita, maturità e unità all'interno della Chiesa. Quindi quanto è importante questo che stiamo dicendo. Noi non saremo più uniti perché mangeremo tutti i giorni insieme. Noi non saremo più uniti perché faremo tantissime attività insieme. Noi saremo più insieme o più uniti, sapete quando? Quando tu hai un desiderio sempre più grande di conoscere Gesù Cristo, sottometterti alla sua volontà e di conseguenza tutto si allineerà nei confronti dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Rimuoviamo Cristo e mettiamo le nostre preferenze personali, le nostre opinioni al riguardo, e noi vogliamo creare unità su quello, non ci sarà modo. Ci sono 18 membri nella nostra chiesa, ci sono tante persone che ci visitano, tante persone che amano Cristo anche, che sono tra di noi, ma sono 18 teste che pensano diversamente, e la nostra unità non è nelle nostre preferenze, ma in ciò che è scritto. In ciò che è scritto in modo specifico riguardo alla volontà di Dio e come camminare in ubbidienza a Lui. Paolo ha scritto dell'unità della Chiesa ai Corinzi, ai Romani, ai Filippesi, ha scritto a Timoteo, in prima Timoteo, dicendo: Timoteo, la Chiesa è colonna e sostegno della verità, nel senso come la Chiesa vive e mantiene in alto la verità di Dio, ciò che è scritto. Però, essendoci all'interno falsi insegnanti che non insegnavano la scrittura, cosa succedeva? Si stavano creando divisioni. E Paolo dice: Timoteo, devi insegnare la verità, tu devi guidare secondo ciò che io ti sto scrivendo qui, affinché quella Chiesa ad Efeso possa, che cosa? Ritrovare la loro unità nella verità, secondo l'amore, e quella verità viene rivelata proprio nella persona di Gesù Cristo. Ecco perché tante volte è così pericoloso che la Chiesa, come è successo a Corinto, non tra i Romani, a Corinto, anche tra i Filippesi e nella Chiesa di Efeso, accogliere persone che non sono radicate in quell'insegnamento biblico come se fossero parte della Chiesa, perché quelle persone non hanno quella verità che produrrà unità, anzi, cosa produrrà? Totalmente l'opposto. E quando la Chiesa gli dà spazio, ecco che si creano le tensioni. Quindi possiamo vedere la nostra responsabilità. E Paolo scrive perché vuole che questi romani, queste chiese, questi credenti, che sono alcuni giudei, nella maggior parte sono gentili, possano accettarsi gli uni gli altri in virtù di quella comune giustizia che hanno ricevuto per la fede in Cristo. Infatti Paolo sottolinea nella lettera ai Romani che cosa? La giustizia di Dio. E dall'inizio della sua lettera cosa dice lui? Parlerà di che i giudei sono ingiusti, dirà i gentili sono ingiusti. Sui giudei, sui gentili, che cosa dice al capitolo 3, versetto Romani 3, versetto 19? Or sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. E pensate, Paolo scrive questo per credenti, per romani che erano salvati da Dio e che erano giudei o gentili, ma leggendo questo si sarebbero ritrovati in che cosa? Non ho nessun vanto dinanzi a Dio per il fatto che sono gentile o per il fatto che sono giudeo, perché dinanzi a Dio ogni bocca deve essere chiusa, perché ognuno è colpevole dinanzi a Lui. E poi Paolo cosa dirà? Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. E pensate, capitolo 12, dopo che Paolo ha parlato della giustizia di Dio e come essa si è rivelata dal cielo contro ogni impietà, e gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia, dopo che ha parlato di tanti argomenti nei primi 11 capitoli, al capitolo 12, versetto 1, cosa dirà loro? Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Voi avete sentito tutto questo da parte mia, dirà Paolo a loro, in altre parole. Ora vi esorto a questo, a presentarvi voi come un sacrificio a Dio, come? Santo, gradito a Dio, vivente, come? Nel modo in cui voi vi date con tutta la vostra vita sulla base della verità di chi siete in Cristo. E poi dirà: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Pensa alla tua identità. Se tu hai creduto in ciò che è scritto riguardo a Gesù Cristo, se tu hai riconosciuto che sei un peccatore, che non ha nessun merito dinanzi a Dio e solo Dio per grazia ti ha riconciliato con Lui attraverso il sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo, la tua unità con altri fratelli è basata su ciò che tu hai ricevuto. Questa è la identità di questa Chiesa. E Chiesa non è un luogo, Chiesa è un raduno di persone che hanno creduto in tutto ciò che noi stiamo dicendo questa mattina e che di conseguenza vivono insieme, non come in un club, non come un gruppo di amici che deve vivere insieme. No, vivono insieme perché hanno avuto lo stesso Signore Salvatore che ha perdonato i loro peccati. E mentre vedono Lui, lo sguardo fisso su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, mentre guardano a Lui, questo produce che cosa? Unità. Unità. E quando qualcuno pecca tra questi membri, Matteo 18, uno va dal fratello, affinché quell'unità sia basata sulla santità anche. Quindi Paolo sta chiamando attraverso la sua lettera ai Romani a mantenere l'unità tra giudei e gentili, una unità che deve essere radicata sulla persona di Gesù Cristo. Lui parlerà nella sua lettera della ira di Dio, parlerà nella sua lettera della salvezza, parlerà della legge, che la legge rivela il peccato, incita il peccato, porta l'ira, che la legge era provvisoria, era per un tempo finché Cristo l'ha adempiuta, che la legge ha un'origine divina, che la legge è stata adempiuta dallo Spirito Santo che dimora nei credenti. Noi non dobbiamo adempiere la legge perché non siamo in grado di farlo. Cristo l'ha adempiuta per noi e quella giustizia che Cristo ha ricevuto viene imputata a noi nel momento in cui ci ravvediamo e crediamo in Gesù Cristo. E Paolo sta spiegando tutte queste cose ai Romani. Parlerà della carne, parlerà dello spirito, parlerà della fede, del peccato, tutto questo affinché loro possano mantenere l'unità della Chiesa, concentrandosi su che cosa? Come voi siete stati riconciliati con Dio. Quindi consideriamo questa verità, perché anche riflettendo sulla scrittura, Paolo scriverà anche alla Chiesa di Efeso e lui nella sua lettera agli Efesini scrive tante verità incoraggianti. È una Chiesa che sta camminando bene, era una Chiesa in cui Paolo per 2 anni ha insegnato giorno e notte tutto ciò che riguarda tutto il consiglio di Dio, tutto ciò che era nella scrittura, aveva formato degli anziani all'interno della Chiesa e dopo alcuni anni, forse 4 o 6 sicuramente, questa Chiesa inizia a avere dei problemi. Quali sono i problemi? Sono quelli che noi troviamo in Prima Timoteo. E quei problemi su che cosa si basa? Sul fatto che la Chiesa, i membri, hanno accolto falsi insegnanti che sono saliti sul pulpito. Questi falsi insegnanti hanno attirato altre persone che non erano interessate al Vangelo e questo creò difficoltà all'interno della Chiesa di Efeso. Ecco che Paolo manda Timoteo, dopo che lui è stato un po' di tempo, dopo il suo incarceramento, dopo il carcere, affinché ci sia ordine. E cosa succederà più tardi? Quando Paolo scrive a 2 Timoteo, Timoteo sta soffrendo ancora nella chiesa di Efeso. Una chiesa che, come vediamo, era iniziata bene. E più tardi nell'Apocalisse, la chiesa di Efeso non è più quella chiesa di Efeso che era inizialmente. E questo è un monito per noi. Noi oggi possiamo essere contenti della nostra chiesa, dell'unità che c'è all'interno della nostra chiesa, dell'amore che abbiamo verso Cristo, dell'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. anche delle possibilità che il Signore ci dona di condividere questa verità ad altre persone affinché possano conoscere il Signore Salvatore? Ma la Chiesa di Efeso è un monito per noi di dire: se è successo a loro, può succedere anche a noi. E se all'interno della Chiesa all'interno delle Chiese di Roma, Paolo ha dovuto scrivere riguardo a come mantenere l'unità, deve essere anche un monito per noi. Perché pensate, le divisioni all'interno delle Chiese non iniziano per grandi cose. Iniziano per piccole cose. E come diceva un pastore, camminiamo insieme, ad un tratto c'è qualcosa che si separa. E già si iniziano a creare due modi di pensare, per una piccola cosa. Ed ecco che noi dobbiamo essere saggi nel riconoscere che cosa è cardine, cioè qualcosa di cui non si può negoziare. Quali sono le cose che sono preferenze e quali sono le cose che va bene, anche se non si fanno, va bene così. Ma dico nell'interno della vita della Chiesa, affinché questo non crei, che cosa? Nel futuro una divisione. La divisione noi la evitiamo mentre oggi sorvegliamo sul nostro proprio cuore nel sapere come sto pensando di Cristo. Come sto vivendo la mia chiesa locale, i miei rapporti con i miei fratelli e le mie sorelle. Oggi noi stiamo, possiamo dire, creando ciò che non succederà nel futuro. E questo sarà un incoraggiamento per la nostra chiesa, ma anche, possiamo dire, la chiesa deve distinguersi, è santa, separata, affinché la chiesa manifesti il piano di Dio verso il mondo, nel modo in cui i matrimoni sono forti e saldi nel Signore, nel modo in cui i mariti sono presenti a casa, nel modo in cui le mogli sono donne che servono la famiglia, nel modo in cui la Chiesa insieme mentre vive si amano gli uni gli altri, e questo mostra il carattere di Cristo. E questo è quello che deve attirare le persone che non conoscono Cristo e che possano vedere: voi siete diversi. Mi potete spiegare come mai? E lì c'è la scrittura per dire: Cristo ha perdonato i nostri peccati e di conseguenza non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per colui che si è dato sulla croce. E Paolo vuole che la Chiesa di Roma, con la sua autorità, il suo ministero, ascolti ciò che Paolo sta dicendo, perché loro, anche se conoscono tante cose, perché Paolo dirà che vuole andare da loro per essere confortato anche da loro, Paolo dirà anche: vi ho scritto arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo. Significa che loro conoscevano molto bene ciò che Paolo aveva scritto e di cui gli stava parlando. E noi leggiamo tante volte Romani e alcune parti sono difficili di capire. Per loro erano chiare e Paolo li sta ricordando e sicuramente stanno imparando delle cose nuove. Infatti Paolo dirà che loro sono ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Loro sono maturi, però sono bisognosi, perché non stanno potendo risolvere questa questione tra giudei e gentili. Nel nostro caso forse non ci saranno cose da risolvere tra giudei e gentili, perché non ci sono giudei, ma ci saranno altre cose che dovremo insieme risolvere affinché questa Chiesa continui a mantenere quell'unità che è basata unicamente sulla persona di Gesù Cristo. Perciò possiamo riflettere: in che modo sto contribuendo all'unità della mia Chiesa? In che modo io mi sto dando al Signore? Quando noi siamo più conformi o ripieni dallo Spirito Santo, perché dimoriamo nella parola, questo significa che ci sottomettiamo a ciò che è scritto. Questo produrrà che cosa? Unità, perché siamo più simili a Cristo. Quando siamo più simili a Cristo, possiamo dire, la nostra Chiesa ne beneficerà proprio di questa cosa. Quindi vogliamo tanto ringraziare il Signore e ancora riflettere su ciò che siamo, la nostra identità in Cristo e su che cosa basiamo la nostra unità tra fratelli e sorelle che sono stati perdonati e salvati dal Signore Gesù Cristo.